Buonasera, buon Chayelul a tutte noi, a tutto Israele. Quando dico Chayelul, ovviamente mi riferisco a questa data molto importante, non solo nel mondo Chabad, ma come data, cioè nel mondo Chabad in particolare. Infatti, vi ho anche mandato anche sul gruppo, per quelle che sono sul gruppo, diciamo in grandi linee, dal sito Chabad che cosa celebriamo oggi? La nascita di Rabbi Israel Baal Shem Tov, il 18 Elul, appunto Chai Elul del 1698, e poi più avanti, nel 1745, stessa data, Chai Elul, la nascita del primo dei sette Rebbeim Chabad, dunque il fondatore della Chassidut Chabad, viene anche definito Baal HaTanya, Admura Zaken. E allora ricordiamo molto brevemente, parliamo del Rabbi Israel Baal Shem Tov, che nacque in una cittadina dell'Ucraina e, come abbiamo detto, siamo nel 1698. Il padre era un grande tzaddik che si chiamava Rabbi Eliezer, membro appunto di un gruppo di tzaddikim nistarim, di quei tzaddikim, no, segreti, e che purtroppo però lasciò questo mondo quando suo figlio Israel Baal Shem Tov, Israel si chiamava, aveva purtroppo solo 5 anni, e le sue ultime parole del padre prima di mancare era al figlio di non aver paura di nulla tranne di Hashem, di amare ogni ebreo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Queste erano le sue ultime parole prima di spirare al figlio. E parlando comunque della data di Chai Elul, sempre appunto in questa data, 36 anni dopo, il Baal Shem Tov inizia a diffondere i suoi insegnamenti pubblicamente, cosa che fino ad allora non aveva fatto. Anche lui era Nistar come il padre, perché appunto, come diciamo, Nistar dunque vuol dire che ha vissuto in incognito, traduzione, come il padre appunto che vi dicevo che faceva parte di questi tzaddikim Nistarim. Poi abbiamo nel 1745 la nascita di Rabbi Shneur Zalman di Liadi, dunque il fondatore del movimento chassidico Chabad, e data ebraica 5505, facile da ricordare. E dunque Rabbi Shneur Zalman era l'allievo dell'allievo di Rabbi Israel Baal Shem Tov, cioè di Rabbi Dov Ber di Mezritch. Dunque Rabbi Dov Ber di Mezritch era il maestro della Gmura Zaken e invece diciamo allievo di Rabbi Israel Baal Shem Tov. Infatti usava a chiamare Rabbi Dov Ber Mezritch suo padre e il Baal Shem Tov suo nonno, perché spiritualmente lo erano, ecco. E poi Rabbi Shneur Zalman Mezritch viaggiò per studiare appunto a Mezritch, per studiare sotto la guida appunto del successore del Baal Shem Tov e Rabbi Dov Ber, e spiegando più avanti del tempo, dice: sapevo più o meno come studiare, però non però dovevo imparare appunto come pregare, ecco, per dire che anche la preghiera non è cosa da poco. E poi molto presto divenne parte di questo circolo di allievi prominenti di Rabbi Dov Ber. Poi lui stesso, come abbiamo detto, fondò il movimento Chabad, che proprio in sintesi enfatizza lo studio approfondito, la contemplazione intensa come metodo chiave per revitalizzare l'intera persona dalla mente sublime all'azione pratica. Ecco, per molto brevemente, per il co concetto di Hasidut. Allora, detto ciò, un attimo, mi vedete? Sì, mi sentite? Mi vedete? Sì? Ok. Allora, andiamo alla parasha di Kitavò, come ogni settimana. Allora, la parasha di Kitavò parte con l'argomento dei Bikurim, che sono le primizie, che era la mitzvah appunto di portare le primizie a Bet HaMikdash. E a proposito di primizie, la primizia di Hashem è Am Israel. E allora, che il primo, cioè il popolo ebraico, porti i primi frutti al primo, cioè al Kohen, che è il primo, il più importante, no, nel servizio del Bet HaMikdash, nel primo luogo, ossia nel Bet HaMikdash, per il primo fra tutti, ossia HaKadosh Baruch Hu, nostro Dio. Dunque, questo a proposito appunto delle Bikurim, c'era tutto l'iter di cosa portare, di come portare, di quando portare, no? Tutti i dettagli che abbiamo poi visto insieme. Ciao Isabelle, benvenuta. Erev Tov per noi, Boker Tov per te.
Hello.
Allora, ho ricordato che oggi siamo il Chai Elul, che è la nascita dei due grandi luminari, dunque il fondatore della Hasidut generica che è Rabbi Yisrael Ben Shem Tov, e il fondatore della Hasidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman Mediadi, conosciuto anche come l'Admura Zakken o Balatania. Poi abbiamo iniziato appunto la parasha di Kitavo, dunque gli argomenti clou, allora partiti ovviamente dalla mitzvah di portare le primizie, la mitzvah di Bikurim, poi abbiamo la mitzvah del Vidui Maaser, cioè per due volte in ogni ciclo di 7 anni l'ebreo doveva dichiarare di aver prelevato tutte le maastrò, tutte le decime previste appunto dalla Torah. Poi Moshe ricorda che lo scopo dello studio della Torah è la sua osservanza, lo scopo dello studio è la sua osservanza, e promette che gli ebrei saranno lodati appunto da tutte le nazioni se appunto seguiranno la Torah di Hashem e le mitzvot. Poi abbiamo la mitzvah di scrivere la Torah su pietre monumentali durante l'ingresso in Eretz Israel, in tutto abbiamo 3 volte, e dunque come le pietre che Moshe aveva eretto sulla riva est del Yarden, anche queste, troviamo questa parasha, dovevano servire come ammonimento ai non ebrei, in modo che accettassero le leggi noachiche, perché la Corah era divina, infatti si era infiammata verso di loro a causa appunto dell'idolatria, degli abomini, no, che praticavano. E poi queste pietre erano destinate ovviamente a diventare un memoriale permanente che ricordasse poi a tutte le generazioni future che i loro padri avevano. Un attimo, ah, no, non mi avete vista, adesso vedo che non mi avete vista. Ok, dunque ricordato generazioni che i loro padri avevano attraversato il Riardena l'asciutto. Infatti il punto esatto in cui si trovano le pietre fu noto, attenzione, fin dall'epoca dei Tanaim, sono quelli che hanno redatto la Mishnah. Poi Yoshua stesso innalzò un'altra serie di 12 pietre nel letto del fiume, Riarden sempre, per commemorare questo grande miracolo appunto della traversata del Riarden. E queste pietre anche dimostravano che si era sul punto di entrare appunto nel paese della Torah, chiamiamolo così, Eretz Israel, come spiega appunto qui, che nello stesso modo in cui l'ingresso della casa di un ebreo si distingue per la mezuzah fissata sullo stipite della porta, e ieri e oggi ho ricevuto tutte le mie mezuzot che ho tolto per un giorno o mezza giornata, andate a controllare a proposito di mezuzot. Ricordo che anche siamo nel mese di Elul, e nel mese di Elul è molto importante. E non c'è questo servizio, ma comunque ci sono anche a Milano e in tutte le città dei Sofim che controllano le mezuzot. Dunque ricordo a tutte, anche te carissima, che molto c'è questa usanza di controllare una volta all'anno, un mese di Elul, tutte le mezuzot di casa da uno scriba ovviamente. E dunque, tornando a queste pietre memoriali di cui vediamo in questa parasha, e queste pietre dimostravano appunto che si era nel punto di entrare nel paese della Torah, nello stesso modo in cui l'ingresso della casa di un ebreo si distingue per la mezuzah fissata sullo stipite della porta, questo enorme monumento con su scritto tutta la Torah, posto al confine di Israele, a ricordare al viandante che sarebbe stabilito nel paese della Torah lo scopo di osservarla. C'era anche l'ordine di Hashem di intonacarle per evitare che la pioggia cancellasse ciò che c'era scritto, come riportato nel Talmud Sotah. E nel Talmud appunto spiega che l'intonaco era spalmato sopra la scrittura, Hashem concesse alle nazioni un'intelligenza particolare che permettesse loro appunto di decifrare ciò che era scritto sotto. Benvenuta anche a te, la nostra regina, ne abbiamo due nel gruppo, stasera è entrata una intanto, Malkat Ester. Allora, poi arriviamo all'altro argomento della mitzvah di pronunciare benedizioni e il contrario, benedizioni sul monte di Gerizim, il contrario sul monte di Eval. Abbiamo nel monte di Eval Allora, Grisim abbiamo detto, abbiamo allora, sei tribù e sei tribù in ogni monte, ok? Nel monte di Grisim abbiamo quattro dei sei figli di Lea e Jacob, dunque dal secondo Shimon, Levi, Yuda e Issachar, e i due figli di Rachel, Yosef e Beniamino. Nel monte di Eval abbiamo invece il primo e l'ultimo di Jacob e Lea, cioè Reuven e Zebulun, e i due figli di Bilha e i due figli di Zilpa, dunque Gad, Asher, Dan e Efrem, che quel tempo non erano più i figli, ma le tribù Baruch Hashem. In mezzo tra i due monti c'era centrale la Rona Kodesh, intorno alla Rona Kodesh i Kohenim, e intorno ancora i saggi dei Leviim. Sul monte Ebal c'era anche questo altare di cui abbiamo parlato, e poi abbiamo la sfilza appunto delle benedizioni, molto belle le benedizioni, noi ci soffermiamo più sulle benedizioni, benedetto l'uomo che non fabbrica segretamente una statua e maledetto invece chi lo fa ovviamente, benedetto l'uomo che onora il padre e la madre e il contrario, e sempre benedetto l'uomo che non sposta segretamente il confine del vicino appunto per rubargli la terra, che non mette un inciampo davanti a un cieco, e come Rashi ci ha spiegato, abbiamo studiato, che non dà un cattivo consiglio a un ignorante. Benedetto anche l'uomo che non perverte il giudizio del convertito, dell'orfano e della vedova. Benedetto l'uomo che non giace di nascosto con la moglie del padre, che non giace con un animale, o con sua sorella, o con sua suocera. E benedetto l'uomo che non colpisce in segreto il prossimo, come mi direte, come Rashi spiega, facendo appunto Lashon Hara. E benedetto l'uomo che non accetta doni di corruzione, non trae vantaggi finanziari dalla morte di un innocente. E benedetto l'uomo che custodisce tutte le parole della Torah, e qui include proprio il tutto. Se li fa al contrario, non è benedetto, ma al contrario, Kodesh Shalom. Poi un altro argomento che vediamo nella Parashah è le differenze fra appunto queste benedizioni, queste maledizioni, quelle riportate appunto nella Parashah di Bechukotai. Sapete che nella Parashah di Bechukotai abbiamo anche una sfilza, dunque vediamo anche la differenza, che nella Parashah di Bechukotai Moshe aveva annunciato delle brachot, e anche il contrario come in questa Parashah. E allora in cosa differisce? Che nella Parashah di Bechukotai le maledizioni si riferiscono alla distruzione del primo tempio e dell'esilio babilonese, e invece la seconda, diciamo, distruzione viene solo allusa, cioè la Torah allude solo e non esplicito. Le maledizioni invece di questa parasha di Kitavo alludono alla distruzione del secondo tempio, e solo invece brevemente agli avvenimenti anteriori, ecco. Dunque, vediamo appunto per notare le differenze, come si dice. Poi abbiamo le benedizioni appunto divine di Akadosh Baruch Hu, che non sono la ricompensa ultima per l'osservanza della Torah, così anche le benedizioni non sono la punizione veramente per chi la violano, ma la vera ricompensa verrà concessa solo nel mondo a venire. E dunque, se noi, popolo ebraico, osserviamo pienamente la Torah, Hashem ci libera dai bisogni materiali, ci benedice con abbondanza, e di contro capiamo, ecco, e non diciamo solo, noi stiamo sul positivo oggi. E dunque tutte le brachot che vediamo, no, di quando si segue la Torah, le mitzvot, poi ci sono il contrario, dunque le maledizioni, e quando Moshe Rabbeinu iniziò a pronunciare le maledizioni, la terra tremò, il sole e la luna si oscurarono, le stelle smisero di brillare, i patriarchi levarono le loro voci dalla profondità delle loro tombe, e ogni creatura rimase anche in silenzio, come anche i rami degli alberi che cessarono il loro movimento. E poi abbiamo questo, no, tutta questa descrizione che vediamo nel Midrash, nel Targum, poi anche Ramban, che si leva una voce celeste e dice: non temete, padri del popolo ebraico, il giuramento che vi ho fatto non sarà mai annullato, io li proteggerò. Amen, amen. E le maledizioni si verificano solo e soltanto in caso che mai sia non osserveremo le mitzvot. E poi abbiamo dunque una parasha con tantissimi argomenti, ovviamente come ogni settimana vanno in sintesi, stavolta un po' meno in sintesi, però sempre comunque relativamente in sintesi, perché comunque noi ogni mattina abbiamo lo studio di ogni passuke, quasi tutti i rashi, e abbiamo appunto, viene qui ricordato lo scopo della maledizione. E, dunque, che dice: se non fosse per le tue sofferenze che ti fanno ritornare verso Hashem, così per modo di, in modo di espiare i peccati, non continueresti a vivere tu, ebreo, che non hai seguito la Torah e le mitzvot. E purtroppo, diciamolo pure che nella nostra epoca, diciamo recente, la fede nella provvidenza divina, in Akadosh Baruch Hu, si è in un certo senso affievolita rispetto alle altre generazioni, e addirittura a volte fino a mettere in discussione la giustizia divina, ma sia Chas v'Shalom, però, e in parte ricordano che è dovuto all'influenza della società non ebraica, attenzione, che fa appunto della ricerca del piacere il fine supremo, come ben vediamo e viviamo. Perché i nostri avi vivevano, si soffrivano, morivano, tenendo sempre presente l'insegnamento della Torah, secondo il quale appunto la vita in questo mondo non è che una preparazione in realtà per la vita futura, eterna. E quello che in questo mondo può sembrare una sfortuna, in realtà potrà rivelarsi invece nel mondo a venire una fonte di benessere, dunque, perché comunque c'è giustizia divina sempre e comunque, anche se noi tante volte c'è difficile vederlo e capirlo. E dunque, ovviamente, quando dopo tutte queste maledizioni che elencate in questa parasha, gli ebrei udirono questi discorsi, ma si sono molto angosciati. E però Mosè riunì tutti, uomini, donne e bambini, e spiegò loro che Hashem aveva previsto queste maledizioni in realtà per il loro bene e che queste sofferenze avrebbero di fatto impedito l'assimilazione tra le altre nazioni e avrebbe espiato per i loro peccati e permesso loro di aver parte appunto nel mondo futuro molto presto con l'avvento di Mashiach. Io dico molto presto. Ok, poi abbiamo ok, sempre nella parasha, prendo gli argomenti e sviluppo qualcheduno. Abbiamo la parashat Teshuvah che si ricollega al mese in cui ci troviamo, che è il mese di Elul, che è il mese dove ci si prepara alla Teshuvah di Rosh Hashanah, di Yom Kippur. E dunque abbiamo questo concetto anche in questa parasha, con tutte le spiegazioni annesse, e Mosè che spiega che la Torah è alla portata di tutti, dunque non è l'Ova Shamaimi, e Mosè conclude affermando con forza che osservando la Torah si riceve la vita eterna. Dunque, principi, vedete, argomenti molto forti, molto importanti che vediamo in questa parasha. Ah, un'altra cosa, allora, per quelle che si sono aggregate anche poi nel frattempo, allora riprendo dunque, la sintesi della parasha in argomenti, dunque abbiamo l'insediamento nel paese, l'offerta delle primizie, la dichiarazione di avvenuto prelevamento delle decime, delle maasrot, la conclusione del discorso di Mosè durato 36 giorni, le istruzioni per l'attraversamento del Giordano, queste pietre sulle quali c'era scritto tutta la Torah, e Israele che diventa di fatto una nazione, poi, come abbiamo ricordato, le benedizioni e le maledizioni sui monti Gerizim e Ebal e le conseguenze per chi minaccia di chi minaccia, pardon, chi manca, pardon, di osservare le mitzvot. E invito al popolo di Israele a mantenere il patto. Questo era la sintesi della sintesi. Allora, come ogni settimana, vediamo un punto secondo la Chassidut e concludiamo con l'Aftarah. Allora, abbiamo dunque nella Parashah, al capitolo 29, Pasuk 3, e per chi avesse il Humash di Moisè Levi, vi do anche la pagina. Allora, 29:3, ovviamente del Humash di Devarim, dunque nella Parashah appunto di Kitavò, verso la fine della Parashah, dove pagina 840 in ebraico, 841 in italiano, cosa vediamo? Che dunque Mosè convoca, come abbiamo detto, tutto il popolo di Israele. Voi avete visto tutto quello che Hashem ha fatto al faraone, a tutti i suoi ministri, a tutto il suo paese, sotto i vostri occhi, nella terra d'Egitto, le grandi prove che avete visto con i vostri occhi, dunque testimoni oculari, grandi segni del diretto intervento di HaKadosh Baruch Hu, prodigiose piaghe, e Pasuk 3, su quale ci soffermiamo, ma Hashem fino ad oggi non vi ha dato un cuore per riconoscere, gli occhi per vedere, orecchie per sentire la sua benevolenza durante le peregrinazioni nel deserto e per attaccarsi a lui. Infatti, cosa dice Hashem? Vi ho condotto per 40 anni nel deserto, eppure i vostri vestiti non si sono logorati addosso a voi, i vostri sandali non si sono consumati sui vostri piedi, non avete mangiato pane, non avete bevuto vino, perché vi fosse possibile riconoscere che io sono Hashem, vostro Dio. Ora però che siete giunti in questo luogo, a Sihon, re di Heshbon e Og di Bashan, sono riusciti in guerra contro di voi, li abbiamo abbattuti, ci siamo impadroniti del loro paese, lo abbiamo consegnato in eredità alle due tribù e mezza, Reuven, Gad e metà della tribù di Menashe. Avendo visto dunque la grandezza di Hashem, d'ora in poi dovrete rispettare le parole di questo patto, metterle in pratica in modo da avere successo in tutto ciò che farete. Questo è l'ultimo Passug della Parashah, bellissimo Passug, bellissimo augurio per tutte noi. Dunque, a proposito appunto del Passug, dunque io vi ho letto i Psukim da 1 a 7, adesso riprendiamo il Passug 3, dice: non vi ho dato un cuore per riconoscere, occhi per vedere, orecchie per sentire. Dunque, lev ladate, naim lirot veoznaim lishmo. Allora, e vediamo di capire questa espressione. Allora, prima cosa, siamo nel 40° anno dell'uscita dei ministeri dall'Egitto, e da qui i nostri saggi nel trattato di Avodah Zarah del Talmud, pagina 5a, no, 5b, pardon, cosa hanno dedotto da ciò? Che una persona può capire, diciamo, l'intenzione a livello intellettivo, ovviamente, del proprio maestro solo dopo 40 anni. Perché vediamo che il popolo di Israele non avevano capito nel profondo tutti i miracoli fino a dopo appunto i 40 anni. Cioè, dopo 40 anni sono arrivati al livello, chiamiamolo così, di avere un cuore per capire, degli occhi per vedere e delle orecchie per ascoltare. E ecco perché in quel momento, dunque dopo i 40 anni, si è preteso, nel senso buono, da loro di attuare appunto le parole di questo patto eterno con Hashem. E dice: fino adesso Hashem è stato benevolo, però d'ora in poi basta, avete la res piena responsabilità. Adesso però avrebbe, vediamo nell'ottica della Chassidut, pone una domanda e dice: se una persona ha bisogno di 40 anni per arrivare a capire nel profondo, perché allora Moshe Rabbeinu ha ricordato degli eventi storici che di fatto sono successi, diciamo, breve tempo prima, appunto come la guerra contro Sihon e Og, e il fatto che le due tribù e mezzo avevano ricevuto in eredità questa parte conquistata dai re Sihon e Og. E anche quando parliamo delle parole del patto, cioè adesso dopo 40 anni, dunque avete cuore per capire, tutta la lista abbiamo detto, per poi poter osservare le parole del pa, di questo patto, letteralmente. Ushmartem divrei habrit hazot. Allora, queste parole, no, del patto, che in Israele sono tenuti a mantenere, in queste parole non, diciamo, forse mo, pa forse mo, sono state dette 40 anni prima, ma appunto durante i 40 anni del deserto, o addirittura nel 40° anno del deserto. Allora, se possiamo capire nel profondo l'intenzione, diciamo, del maestro solo dopo 40 anni, allora, come abbiamo detto, perché appunto ricordare cose che prima non avrebbero potuto interiorizzare, diciamo così. Allora, Rebbe spiega, dice così, per capire bisogna un attimino approfondire l'essenza di questo detto, cioè che uno non può capire fino ai 40 anni. E prima cosa, tra gli studenti, ognuno e le sue qualità intellettive, emotive, e ognuno percepisce secondo il proprio livello. E dice così, però in realtà quando si parla di studio, noi Baruch Hashem, insieme da 5 anni, giorno per giorno, quando si parla di studio, ci sono in realtà due categorie. Allora, ci sono diciamo, gli argomenti, chiamiamoli personali, che il maestro, il Rav in questo caso, insegna lo studente, e dunque c'è questo metodo di studio generica, un metodo generico, e dove il maestro poi studia e insegna, no, le cose. Però il metodo, chiamiamo così, dello studio, il Rav, chiamiamolo Rav, il maestro, non lo insegna, diciamo, apertamente, diciamo così. Se non che quando lo studente, cioè quando è che si arriva a ciò? Solo quando lo studente studia la Torah del suo maestro. E allora può, a forza di studiare, questo è molto interessante questo punto, per esempio nel caso della sottoscritta, che sono decenni che studio Hasidut, le seconde rebbe, allora quando uno studia tanto, no? Un certo metodo di studio, una certa corrente, in questo caso come la corrente della Hasidut, della Kabbalah, allora si arriva già a capire, no, il metodo di studio, il metodo di insegnamento, il metodo di, cioè di come, ecco, si sviluppa il ragionamento e la spiegazione, diciamo, del Ra. Dunque, come abbiamo detto, quando studi lo studio del tuo Rav, allora puoi capire il metodo, puoi capire, no, col tempo. E questo però per questo ci vuole tempo. E nello specifico qui si parla di 40 anni a proposito di Moshe Rabbeinu, perché parliamo di Moshe Rabbeinu, Noten Torah. Allora vuol dire, e conclude, perché ovviamente anche in sintesi, non è che adesso la persona ha bisogno di 40 anni per capire il suo proprio maestro, ma piuttosto che dopo 40 anni riesce a fare sua, diciamo così, o fare suo il metodo e lo sviluppo, diciamo, a livello appunto intellettuale, di concetti questi e altri del proprio maestro, e anche prima che, diciamo, sente la risposta. Ed è quello che Moshe Rabbeinu qua spiega al popolo ebraico, che dopo appunto 40 anni voi siete vicini a Kadosh Baruch Hu, vicini alla sua Torah, vicini ai suoi miracoli, perché è quello che ricorda, anche come vi ho detto prima. Dunque basta, siete arrivati al livello di cuore che conosce, di occhi che vedono, di orecchie che percepiscono, e dunque un di maldato, comunque l'espressione appunto riportata da Gmara, per modo di dire, cioè, dunque adesso potete e dovete osservare il suo patto. Dunque, in questa, diciamo, situazione nella quale si trovavano, dunque, proprio prima della dipartita di Moshe Rabbeinu, dopo 36 giorni, dove Moshe Rabbeinu li ha rimproverati, ma anche sostenuti, ma anche incoraggiati e preparati, dunque, a una nuova vita, quella dentro Eretz Israel. A tutto totalmente un'altra vita alla quale erano abituati nei 40 anni del deserto, dice adesso siete non solo capaci, ma avete l'obbligo di, dopo tutti questi miracoli che, come abbiamo detto prima, eravate testimoni oculari, di attuare il patto che avete stipulato con HaKadosh Baruch Hu, e dunque anche vi è stata elargita la forza di studiare dunque gli insegnamenti anche dai miracoli e dalle meraviglie che Hashem ha dunque nel corso appunto di questi anni ha fatto per voi, per Am Israel. E questo vi deve portare, diciamo, forza, l'itchazek, darvi forza per appunto osservare la Torah e le mitzvot. Concludiamo con allora, abbiamo due Haftarot. Allora, quasi tutti leggeranno, allora come sapete, questi sono, come vi ricordo, ogni settimana ci sono i diversi minhagim, no? Nel minhag italiano c'è il minhag di Milano, italiano milanese, Milano tirano torinese, poi c'è in generico sefaradita ashkenazita. Allora, nella parasha di Tavò, allora certi italiani leggeranno l'Haftarah di Yoshua al capitolo 8. E invece tutti gli altri facciamo prima la Haftarah di Ishaya. Allora, potrei fare solo quella di Ishaya, però ricordo brevemente anche quella, appunto, che certi italiani questo Shabbat si leggeranno. Allora, si trova in Yoshua e abbiamo dunque il capitolo 8, come ho detto, da Passuk 30, che narra dell'esecuzione del comando contenuto appunto nella parasha di Kitavò, che è di scrivere la Torah su pietre, come abbiamo visto prima insieme, proclamare le benedizioni sul monte Chrisim e le maledizioni sul monte Eva. Allora, noi siamo dunque nel periodo adesso dunque dell'Haftarah di Yehoshua, che nel giorno della più precisamente nel giorno dell'attraversamento del fiume del Giordano, Yoshua costruì sul monte Ebal un altare per Hashem, secondo appunto quanto Mosè, servo di Hashem, aveva ordinato al popolo di Israele. E notiamo che in questo capitolo si ripeterà più volte Torat Mosè, Besefer Torat Mosè, nel libro della Torah di Mosè, ok? Allora, dunque questo altare è di pietre intere sulle quali nessun uomo abbia utilizzato del ferro, come vi ho spiegato questa settimana, il ferro è il simbolo di violenza perché col ferro poi si costruiscono le armi, dunque anche il Mizbeach nel Bet HaMikdash, nel Mishkan prima del Bet HaMikdash non doveva esserci nessun tipo di ferro ed è un materiale appunto che non c'era. E poi su questo altare si offrivano ad Hashem dei sacrifici sia di Eulah che di Shklamim, e proprio su quelle pietre lì Yoshua scrisse una copia appunto della Torah di Mosè, e lo stesso Mosè che aveva scritto, perché anche Mosè appunto aveva scritto, abbiamo detto che abbiamo tre serie di 12 pietre, ok? Dunque abbiamo quella di Mosè, poi quella di Yoshua, e tutto il popolo di Israele, sia lo straniero che quello nato tra loro, dunque anziani, funzionari, giudici, stavano da un lato e l'altro dell'arca, dell'Arona Kodesh, davanti ai Coanim e Levim che trasportavano di fatto l'arca della Lalanza, l'Arona Brit, metà di loro davanti al Monte Gerizim, l'altra metà davanti al Monte Ebal. in modo che per prima cosa benedicessero il popolo di Israele, dunque si parte con le benedizioni. Dopodiché Yoshua lesse tutte le parole della Torah, le benedizioni e le maledizioni, e non vi fu nemmeno una parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Yoshua non lesse davanti a tutta l'assemblea di Israele, dunque comprese uomini, donne, bambini, stranieri che si trovavano in mezzo a loro. E non appena i re che si trovavano appunto sulla riva occidentale, scusate, del Giordano, si trovavano dunque sulle alture, nelle valli, sulle coste del grande mare di fronte al Libano, e a chi si riferisce ai Huttei, Emorei, Cananei, Perizzei, Hivei e Jebusei, dunque questi popoli ebbero notizia di quello che era accaduto. E dunque si riunirono insieme per combattere compatti contro Yoshua e contro il popolo di Israele. E qui però abbiamo una parentesi, vuol dire, abbiamo degli abitanti di Gibeon che appunto avendo sentito ciò che Yoshua aveva fatto a Gerico e a Ai, dunque queste due città che aveva appunto c'è stata una vittoria miracolosa. E allora cosa fecero? Si comportarono con astuzia, cioè si travestirono da messi, presero per gli asini dei sacchi consumati, degli otri per il vino logori, strappati e frusti, ai piedi si misero calzature consumate, piene di toppe, indossarono indumenti logori e tutte le loro provviste alimentari erano costituite da pane secco e coperto di muffa. Adesso vediamo perché fecero tutto ciò. Si recano da Yoshua nell'accampamento di Gilad, dissero alla popolazione: Ah, siamo giunti da un paese lontano, adesso concludete un patto con noi. E al che risposero: Ma forse abiti in questo paese, risiedi tra noi, e quindi non potrei stringere un patto con te. Allora questi dissero a Yoshua: No, noi siamo i tuoi servi. Cioè, sì, ho capito, ma chi siete? Da dove venite? Da dove provenite? Ah, siamo venuti da un paese molto lontano e a causa del nome di Hashem, poiché abbiamo avuto notizie della sua fama, di tutto ciò che ha compiuto in Egitto e tutto ciò che hai fatto ai due grandi re, Sihone e Og, e anche Ashterot, i nostri anziani, tutti gli abitanti del nostro paese. Ci hanno detto, ah, prendete delle provviste per il viaggio, andate a incontrarli, dite loro, siamo vostri servi. Dunque, per questo vi chiediamo di stipulare un patto con noi. E guardate, questo è il pane che abbiamo preso come provvista quando era ancora caldo nelle nostre case, il giorno che siamo partiti, ma ecco, vedete che adesso già talmente veniamo da lontano che ha avuto tempo di seccarsi e deteriorarsi. Anche, guardate, anche questi odori di vino che avevamo riempito, che erano nuovi, ma adesso vedete sono usurati e guardate anche le nostre abiti, le nostre calzature consumate appunto da questo lunghissimo viaggio. Purtroppo, senza chiedere consiglio, gli uomini di Israele, senza un consiglio ad Hashem ovviamente, accettarono come vera questa storia di questi simulatori. Yoshua fece un patto con loro, stipulò un patto di lasciarli vivere e prestarono tutti giuramento. 3 giorni dopo questo patto, vennero a sapere che si trattava in realtà dei loro vicini, di Givon, e che vivevano in mezzo a loro. E allora cosa fece il popolo? Andò a Givon, nelle loro città, dunque Givon, Kfirah, Beerot, Kiryat Yearim, non li uccisero perché i capi dell'assemblea avevano giurato in nome di Hashem che non avrebbero fatto, ma tutta l'assemblea si lamentò a proposito dei capi e loro hanno detto abbiamo stipulato un patto, dunque anche un giuramento in nome di Hashem e dunque non possiamo toccarli. Piuttosto li dovremmo lasciare in vita per non suscitare contro di noi anche l'ira divina, perché ovviamente quando uno fa un giuramento non è deve mantenere. E, ok, allora a quel punto divennero taglialegna, attingitori d'acqua e dice perché ci avete ingannato? Yoshua li mandò a chiedere, dice siamo venuti da paesi lontani, invece eravate tra noi, dunque siete maledetti, non cessate mai non cesserete mai di essere schiavi, taglialegna, attingitori d'acqua per la casa di Hashem. E, ok, poi spiegano il perché. E questa in grandi linee la parasha che una parte solo dell'italiana leggerà. Tutti gli altri, Sfaradim, Ashkenazim, rito italiano, leggeremo invece allora, la parasha in Ishaya, capitolo 60 di Ishaya, dove che fa parte delle sette. E questa è la sesta delle sette Haftarot di consolazione che, come abbiamo visto una settimana, dal 9 di Av a Rosh Hashanah, in cui si annuncia al popolo di Israele conforto appunto dopo la distruzione del Bet HaMikdash. E qui abbiamo bellissime parole, bellissimi psukim, di cui una parte sono anche molto conosciuti, Kumi Ori Kiva Orech, Uvod Hashem Alai Tzarach, il primo passù che dice sorgi, risplendi, Yerushalayim, perché è giunto il tempo per la tua luce di salvezza, la gloria di Hashem dell'Eterno ha brillato su di te. Dunque si parte con questo bellissimo passù e poi continua, dice che il buio coprirà la terra, una densa nube avvolgerà le nazioni, ma Hashem rifulgerà su di te, la sua gloria si rivelerà sopra di te, le nazioni seguiranno la guida della tua luce e i re, il riflesso del tuo splendore. Molto presto, amen, amen, amen. Dunque, solleva i tuoi occhi, guardati intorno, tutti i tuoi esiliati si sono radunati, sono venuti a te, i tuoi figli verranno da lontano, le tue figlie saranno allevate al fianco dei re, guarderai tutto ciò e per la gioia sarai raggiante di luce, tuo cuore palpiterà, si espanderà, perché la ricchezza dell'Occidente, ricchezze, perdon, dell'Occidente si riverseranno su di te e ti giungeranno i beni delle nazioni. Dunque vediamo questo passo, se Issa vive, poi Blinetta rimando anche la canzone, se Issa vive, naif ur'i, kulam nikbetzu ba'olah, panayek merachok yavou, notay chalzar, alzad te ammana. E dunque una grande quantità di cammelli ti coprirà il paese, dai giovani cammelli di Midian a quelli di Efa, tutti verranno, porteranno oro, Libano, racconteranno le lodi di Hashem, si radunano presso te i montoni, ti serviranno, saranno offerti per gradimento, dice Hashem sul mio altare, io onorerò la casa del mio splendore. E, poi parla anche dei tempi di Shlomo, e dice stranieri, poi dice stranieri costruiranno le tue mura, i loro re ti serviranno perché io Hashem ti ho colpito nella mia ira, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Dunque le tue porte saranno sempre aperte, segno di grande sicurezza. Amen. Non verranno chiuse né di giorno né di notte, così che ti possano portare le ricchezze delle nazioni, i loro re ti siano condotti in corteo e tutto ciò, perché la nazione e il regno che non vorranno servirti periranno e le nazioni saranno completamente distrutte. Dunque chi seguirà Hashem, come dico anche oggi a tanti, vi conviene sostenere il popolo di Israele, perché chi ci sostiene sostiene Dio, e se no al contrario. Dunque tutti quelli che ci sosterranno e che ci hanno sostenuto verranno a lodare, a portare le ricchezze, e gli altri invece, mai sia, appunto, periranno. Cioè, mai sia, nel senso che meriteranno, volevo dire, perdono. E a te verranno addirittura portati i rinomati alberi del Libano, cipressi, gli aceri, i platani, tutti insieme per dare lustro alla sede, dice Hashem, del mio santuario. Li userò per dare onore al luogo dove poso i miei piedi, dice Hashem. I figli dell'oppressore verranno inchinarsi davanti a te, tutti coloro che ti hanno disprezzato si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno città di Hashem, dell'Eterno. Sion del Santo di Israele. Dopo essere stata abbandonata, odiata, senza che nessuno passasse presso di te, io Hashem ti renderò luogo di orgoglio eterno, gioia di tutte le nazioni. Bellissime tutte queste espressioni. Succhierai il latte delle nazioni, sarai nutrita al seno presso la corte dei re e riconoscerai allora che io sono Hashem l'Eterno, tuo Salvatore, tuo Liberatore, potente di Jacob. Anziché il bronzo che le nazioni ti avevano sottratto, farò fluire oro, al posto del ferro farò venire argento, bronzo invece del legno, ferro invece della pietra, considererò ciò che ti hanno tolto, i tuoi esattori, come se fosse un dono di pace, e chi ti opprimeva ora verrà a operare giustizia. Nel tuo paese non si sentirà più parlare né di latrocinio, né di saccheggio, di rovine all'interno dei tuoi confini o di attentati terroristici, per metterlo molto attuale, ma piuttosto proclamerai la salvezza di Hashem sulle tue mura e la sua lode entro le tue porte. Non sarà più necessario che sia il sole a farti luce di giorno, né che la luna ti illumini per darti chiarore, perché Hashem sarà per te una luce eterna e la tua gloria. Dunque il sole non tramonterà più, la luce della tua luna non svanirà, perché Hashem, come dunque ripete, sarà la tua luce eterna e i giorni del tuo lutto avranno termine. Amen, 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 che ne razzò mille volte. Il tuo popolo sarà formato tutto da tzadikim, da giusti, e rideteranno il paese per sempre, dimostrando di essere germogli delle mie piantagioni, dice Hashem, opera delle mie mani, dei quali potrò essere fiero, dice Hashem. La più piccola delle vostre tribù diventerà mille volte più grande, la più giovane una potente nazione, e conclude: io sono Hashem l'Eterno. E ciò avverrà quando sarà il tempo, ma se lo meriteremo, Hashem farà accadere anche in anticipo è quello che noi aspettiamo con ansia. Allora riprendo solo qualche psukim più famosi dell'Haftarah. Kumi, il primo, riprendo: Kumi oriki vaorecho kvod Hashem alaik tzarach. Lì sa vive nai curriculum che tu baula. Poi lo shama ot hamas be'arzeh, guardate che passù attuale da brividi, non si sentirà più nel tuo, come appunto vi ho detto prima, non sentirà più parlare di Hamas nel tuo paese. Sentite, ripeto, lo shama ot hamas be'arzeh. Ripeto di proposito, dunque non vi sarà più malvagità, ecco, che viene definita qui Hamas, col termine Hamas, Shod Vashever, Bigvulaich, Bekarat Yeshua, Chomotaich, Usharaich, Teila, Yeshua, che è anche il nome di mio papà, Lava Shalom, Scuta Vimuri, Yeshua Benizzati, Mishmato, Tzurura, Bitzror, Chaim, Yisrael, Baruch. E anche Shibadere Chentovim, il nome di mio nipotino, Israel Yeshua, Israel che è il nome di Israel Baal Shem Tov, che oggi appunto abbiamo ricordato che è il giorno della sua nascita. E Be'amech, famosissimo Passuk, Be'amech Kulam Tzadikim, Le'olam Yershu Aretz, Netzer Mata'ai, Ma'asei Yadai Le'itpa'er, e Be'itta Achishena, le ultime due parole che Hashem porterà la redenzione molto, molto presto. Amen. Che ne razzò. Detto ciò, vi saluto. Mi sono dimenticata che c'è un appuntamento che devo correre, correre proprio. Shabbat shalom a tutte. Besorot tovot, ogni bene. Batova nireva nigla. E scappo, ragazzi, vado. Oddio, mi sono persa. Shabbat shalom umevorach.
Oh.
Besorot